giornata grigia e umida, piove a Firenze, le strade sono bagnate, il cielo è grigio. Allora ci sarà più gente a casa ad ascoltare Controradio, visto che là fuori non è molto invitante al momento. Vediamo un po' previsioni di pioggia, cielo nuvoloso, pioggia anche consistenti più tardi nel pomeriggio, temperatura di Pereto di 14 gradi, sulla costa è più o meno uguale, temperatura 13 gradi, siamo lì. E la perturbazione di cui parlavamo nella settimana scorsa si appropinqua, anzi sì, è già qui, ci sta già impattando. Ma di tutto ciò, se rimanete con noi su Controradio fra poco, chiamiamo il LAMMA, ci facciamo spiegare tutto dai professionisti del LAMMA. Gianni Messeri del LAMMA, l'avevamo detto che domenica sarebbe stato il giorno in cui ci saremmo bagnati. Gianni.
Buongiorno a tutti, sì, in effetti è il giorno in cui il tempo, dopo questa breve, media tregua è di nuovo cambiato e la porta dell'Atlantico si è riaperta e nuovamente delle perturbazioni cominciano a interessare la nostra penisola. Una giornata molto molto stile autunnale, una giornata con cielo coperto e con precipitazioni diffuse, precipitazioni che sono di intensità al più moderata, quindi non sono attese nella giornata di oggi temporali, ma è una giornata decisamente bagnata.
Però Gianni, per la miseria, questa soprattutto continua, perché questa è la settimana di Pasqua e poi almeno 3 milioni di italiani useranno le altre festività, le altre vacanze per fare addirittura un ponte lungo fino al 1° maggio, e proprio ora doveva aprirsi questa porta dell'Atlantico. Gianni,
hai ragione, c'è miseria per me, guarda, sto tentando di chiuderla, qualcosina sembra che possa, che rispetto a ieri e agli all'altro sembra sia cambiato per quanto riguarda i due giorni più attenzionati, ovvero sia Pasqua e Pasquetta. Ci sono delle speranze, al momento sono solo speranze, che possono passare entrambi praticamente almeno sulla Toscana asciutti, però ti confermo che il periodo è decisamente sfortunato, perché comunque sia in questa settimana molte perturbazioni avranno modo di succedersi sulla nostra penisola.
Ecco, dunque, quello che è successo, quest'alta pressione che ci ha regalato queste ultime giornate di bel tempo, sono state tante fra l'altro, e ora il massimo si è spostato via e oltre sulla Turchia, e quindi praticamente una dopo l'altra arrivano le perturbazioni atlantiche. E l'unica speranza che abbiamo è che i giorni migliori cadono in un break fra l'uno e l'altro, così Gianni?
È proprio così Jimmy, questa prima fase è quella più problematica, perché come giustamente sottolineavi, questo spostamento dell'alta pressione verso Levante, tra l'altro un'alta pressione molto strutturata, fa sì che le perturbazioni raggiungano la nostra penisola e si muovano molto lentamente, perché incontrano questo muro di alta pressione sull'est, sulla Turchia, sull'Europa diciamo orientale, e la struttura poi va lentamente diciamo attenuandosi, l'alta pressione sull'est Europa proprio sul finire della settimana, e quindi potremmo sperare che almeno le giornate clou siano meno nuvolose e soprattutto meno piovose,
cioè domenica e lunedì praticamente
esattamente.
Le giornate clou. Comunque abbiamo tutta questa settimana per poter mettere a punto le previsioni per le giornate clou, però il fatto che anche dopo non è che insomma è tutto un periodo, sono almeno 2 settimane, è quello che vedo sui modelli, naturalmente prendendole con le molle, ma sono proprio 2 settimane in cui questa porta rimane aperta, e quindi variabilità, così Gianni, o ci
sì,
tranquillizzi.
Sembra questa qui la chiave.
Non ci tranquillizzi.
E conviene spingersi poco in là. Io vedo una situazione che sembra abbastanza ormai ben delineata fino alla giornata di mercoledì e giovedì. Poi a seguire, hai detto proprio la parola chiave, variabilità, Jimmy, e all'interno del concetto di variabilità c'è anche tutta l'incertezza soprattutto nella tempistica degli eventuali fenomeni o delle aperture del cielo, quindi entriamo in un periodo in cui si fa fatica a dare delle certezze nella previsione.
Entriamo in un periodo in cui bisogna seguire religiosamente le previsioni giornaliere dell'AMA, perché da un giorno all'altro può succedere di tutto. Così.
E non vogliamo fare brutte figure.
E non vogliamo fare brutte figure. Quindi vabbè, questa era. Abbiamo dato la tendenza, ora da domani mattina iniziamo a dare le previsioni da 1 o 2 giorni, perché più in là si rischia di fare brutte figure, Gianni.
Esatto.
Grazie.
Si nota un po' di paura nelle parole, vero?
Sì, infatti, è così. L'unico rammarico è che se queste settimane, queste giornate, è stata quasi una settimana di bel tempo quasi tutti i giorni, se fossero state spostate un po' più avanti sarebbe stato perfetto, ma Nella vita quasi mai le cose vanno in maniera perfetta, vero? Soprattutto, soprattutto nel meteo, Gianni. La legge di Murphy, Murphy's Law la chiamano gli americani. Buona giornata, buona domenica, ci sentiamo domani mattina come al solito con le previsioni il mattino presto.
Un saluto a tutti, buona domenica. Sides I'm drawn and old, and a God that has left me.
killing whether right or wrong. Piace, tutte le volte che la metto arriva la domanda, eccola qua, scusa Jimmy, chi canta? La band si chiama The Last International, questa è la versione acustica di One Man. Allora, un'occhiata ai quotidiani, questa storia dei taxi, sciopero fantasma, stazione senza taxi, questo è il titolo principale di Repubblica Firenze. Cosa è successo? Sabato di metà aprile, ore 19:30, stazione di Santa Maria Novella, coda infinita, soprattutto turisti con i loro trolley e il piazzale dei taxi vuoto. Si parla di sciopero camuffato dei taxi, poi chiamato protesta organizzata, messo in piedi, bypassando il servizio alla stazione, è proseguito anche ieri, nonostante le diffide arrivate da Palazzo Vecchio venerdì, tanti disagi, qualche tassista effettivamente è tornato al lavoro. Il comune parla di un servizio alla stazione fatta al 20 massimo 30%, e questo non è lo sciopero vero, perché lo sciopero vero è stato proclamato per il 24 aprile. Poi città d'arte, boom di turisti a Pasqua, i turisti stranieri nella città d'arte e in collina, gli italiani invece scappano e vanno al mare e in montagna. Questo però purtroppo le previsioni del tempo non sono granché, e quindi questo è quanto. Poi ricordare oggi la Fiorentina sfida il Parma alle ore 15 al Franchi, la Fiorentina ospita il Parma e sono attesi 21.000 spettatori in tribuna anche il presidente Rocco Commisso. 11:53 342 8104 111 il nostro numero di telefono WhatsApp, per i vostri commenti, suggerimenti, critiche, tutto ciò che volete, io sono qua e vi accolgo al nostro numero WhatsApp. The Warning è un po', forse un po' rocchettone commerciale, però il potenziale c'è, sia sugli strumenti che le voci. E forse un po' troppo Eurovision, ma comunque a me non mi dispiacciono, 3428104111 il nostro numero di telefono WhatsApp, ribattezzato Gobbo Commisso. Mi sfugge qualcosa che, un passaggio che non conosco. Se mi vuoi illuminare, lo so, io però del calcio non sono un esperto, quindi Stefano Gobbo Commisso, perché? Sicuramente c'è un motivo di cui forse sono uno dei pochi a non saperlo, però è così. Allora, mando un altro brano e poi c'è Stargazing, la nostra rubrica dedicata alle stelle.
Stargazing.
Buongiorno, dottoressa Alessandra Zanazzi dell'Osservatorio di Arcetri.
Buongiorno.
Allora, di che parliamo oggi, dottoressa?
Allora, oggi vi vorrei parlare di una missione di difesa planetaria e di asteroidi, perché c'è da dare un aggiornamento sull'asteroide YR-2024, di cui ormai siamo diventati amici e avevamo già parlato nelle scorse settimane. Quello che avevamo detto, che aveva una qualche probabilità di collisione con la Terra
molto bassa in percentuale,
era arrivata al 3%, che è sempre bassa, però era non nulla, e quindi avevamo detto che l'asteroide era meritevole di attenzione e ricerca, insomma, no? Però avevamo anche detto che continue osservazioni ci avrebbero permesso di determinare i parametri orbitali con maggior precisione, in modo da seguire, da capire che cosa sarebbe successo. E infatti ci sono tre novità, due ottime e una così così, diciamo, che vi vorrei raccontare. La prima novità è che grazie al telescopio spaziale James Webb i ricercatori hanno potuto determinare il diametro di questo oggetto, che è una cosa importante perché ovviamente se ci arriva addosso una roba piccina non succede niente, le dimensioni contano. Hanno stabilito queste ricerche che questo oggetto ha un diametro di 60 metri più o meno 7, come vi dicevo le misure non sono mai precise, no? C'è sempre un margine un errore da associare alla misura, però dire che è tra 53 e 67 metri, che rientra perfettamente nel range che avevamo detto, che era tra i 50 e i 100 metri, però anche sul basso, e quindi nel caso l'impatto di nuovo non sarebbe catastrofico e così terribile. Ma la seconda notizia ancora migliore è che grazie ad altre osservazioni, questa volta del telescopio VLT, che sta per Very Large Telescope, e che è uno dei più grandi, come dice il nome con scarsa fantasia, uno dei più grandi telescopi terrestri a disposizione degli astronomi, costruito e gestito dall'ESO, che è l'European Southern Observatory, nelle Ande cilene, e grazie anche alle osservazioni di altri osservatori in tutto il mondo, compreso per esempio osservatori dell'INAF come quello della stazione osservativa Cassini di Loiano vicino a Bologna, o il telescopio nazionale Galileo che pure è dell'INAF e si trova però alla Palma sul Roque de los Muchachos nelle Isole Canarie. Insomma, tutti questi telescopi insieme hanno praticamente fatto crollare a zero il rischio di collisione con il nostro pianeta. L'avevamo detto che questa era una probabilità.
Crollato a zero. C'è una cosa curiosa però, velocissimo, cioè se io che ho notato, se io facendo le previsioni del tempo dico che c'è il 3% che è domenica, domani pioverà, lunedì pioverà, la gente mi va al mare col 3% di probabilità di pioggia, invece sì, con un asteroide col 3% tutti parlano i giornali soprattutto parlano di asteroide che colpirà la Terra, ma stiamo parlando del 3%, dottoressa?
Ma io infatti l'ho detto sempre che il 3% non è una probabilità alta, il problema è che non è nulla, ecco. E se te vai al mare e pigli un po' d'acqua non succede niente.
È vero anche questo.
Se anche all'asteroide e quello poi arriva è un macello, allora uno è bene che lo guardi.
Chiaro.
C'è anche un aspetto, come dire, un po' fa fantascienza, e poi anche effettivamente io credo che, a parte gli scherzi, questo per quanto riguarda la stampa e certa stampa, probabilmente c'è anche un discorso comunque di appeal, no? Fantascientifico, eccetera, ma secondo me è anche vero per gli scienziati invece che è bene tenere sotto controllo la situazione, perché si imparano cose, perché si aggiunge informazioni, no? Anche alla nostra conoscenza del movimento di questi oggetti, e poi anche a un monitoraggio che potrebbe diventare importante, perché finché si trova roba che c'ha il 3% di probabilità, ok. Se invece trovi cose che se questa probabilità diminuisce ancora meglio, se invece la probabilità aumenta e aumenta sensibilmente, aumenta fino a diventare un problema, una possibilità reale,
cioè al 30% scappiamo tutti praticamente, dottoressa, se dovesse arrivare al 30%.
Dove andare?
Va bene, continuiamo.
Non sappiamo dove andare.
Dove andare.
Che succede è quello, ci sono delle possibilità, che era una delle cose che poi vi volevo raccontare, questa missione di difesa planetaria, che è una realtà, insomma, la difesa planetaria, nel senso, e c'ha un senso, no? Prima di questo però vi dico la terza novità, che invece sempre su YR 2024, che poi però alla fine, diciamo, probabilmente smetteremo di parlarne, però intanto i ricercatori del Center for Near Earth Object Studies della NASA hanno aggiornato la probabilità che questo asteroide, invece di colpire la Terra, becchi la Luna. E questa probabilità è una percentuale che dall'1,7% è passata quasi al 4%. Di nuovo stiamo sempre parlando del 4%, stiamo sempre parlando di una probabilità che con ulteriori studi probabilmente si ridimensionerà, e comunque stiamo sempre parlando di un asteroide abbastanza piccino che nel caso di impatto farebbe, non lo so, un cratere del diametro di un paio di chilometri, niente che la Luna non abbia già visto, anzi ha visto molto peggio. Per cui diciamo anche qui è più una curiosità che una insomma che un effettivo possibile potenziale problema, ecco.
Bene, questo dicevo, sì. La difesa planetaria è interessante, anche questa sembra di una storia, certo, di fantascienza, perché... però esiste allora.
Esatto. E sono pochi anni di fatto, però è una realtà che gli scienziati seguono con interesse, no? E perché abbiamo detto facciamo bene a monitorare, continueremo a farlo. E la Planetary Defense è in parte questa prevenzione, monitoraggio e ricerca, no? Però nel 2022, due anni fa, c'è stato anche il primo esperimento della NASA che ha fatto schiantare una sonda artificiale costruita per lo scopo su un asteroide per vedere se si riusciva a deviarne l'orbita. Nel caso quindi in cui si trovi un asteroide davvero pericoloso, come dicevi te prima, non si scappa perché non si sa dove andare sostanzialmente, però un'ipotesi è quella di bombardarlo, diciamo, sparargli contro una sonda per deviarne l'orbita.
Basta pochissimi gradi.
Pochissimi, proprio una cosa in percentuale veramente infinitesimale, piccolissima, quindi non è che serve chissà che oggetto. Anzi, poi si è visto anche, ora vi racconto, l'asteroide scelto si chiama Dimorphos ed è anche un oggetto ganzo di per sé, nel senso che è un sistema, è la Luna, un asteroide Luna di un altro asteroide, quindi orbitano uno intorno all'altro. Dimorphos è l'oggetto più piccolo, circa 160 metri di diametro, quindi più grande comunque di quello che ci sarebbe arrivato addosso, per il quale non si sarebbe fatta una missione di questo tipo. Comunque se è più grosso vale la pena. E si trova questo sistema a 11 milioni di chilometri dalla Terra, quindi la missione si chiama DART, che sta per Double Asteroid Redirection Test, ed è sostanzialmente questo proiettilone di mezza tonnellata, di 500 kg, che è sparato a 22.000 chilometri all'ora, ha centrato in pieno l'asteroide e trasferendogli energia cinetica, cioè gli ha dato uno spintone sostanzialmente, no? C'è stato questo grande urto veloce per vedere se questo permetteva di spostare l'orbita dell'asteroide.
Si è spostato?
Si è spostato. La missione tecnologica della NASA, però c'è un pezzo molto importante italiano che è un satellitino, un nanosatellite dell'Agenzia Spaziale Italiana dell'ASI, che si chiama Licia Cube, e che era responsabile della documentazione di questo evento, di questo impatto importantissima, perché poi ci ha permesso di studiare se ha funzionato, come ha funzionato, come eventualmente farla meglio, no? Tutte queste cose con due strumenti che mi diverte il nome, l'hanno chiamati le due camere Leia e Luke, che è un acronimo che sta per lì, sia cube o qualche cosa, ma sono una specie di teleobiettive di grand'angolo, vi dicevo italiano, che ha permesso di studiare e capire informazioni importanti anche per missioni future, quando si dovesse rendere davvero necessario. E la missione è stata un bel successo, perché effettivamente si è visto che l'urto funziona, la traiettoria si è spostata, abbiamo quindi una tecnologia per deviare asteroidi, e poi anche perché si è capito che l'impatto, si sapeva, ma comunque si è confermato e si sono fatte delle misure, ha prodotto molti ejecta, molti frammenti, molte tonnellate di roccia dell'asteroide che sono state spostate e lanciate nello spazio a seguito dell'impatto. fatto. E lì Chacuba ha fotografato una specie di, cioè un pennacchio gigantesco di detriti, no? Che si sono prodotti da questo impatto, che si è esteso per più di 10.000 chilometri nello spazio sopra la superficie del satellite e è rimasto lì per mesi. E questo contraccolpo, il contraccolpo di questa esplosione di detriti, ha potenziato ulteriormente la spinta dell'impatto di DART contro Dimorphos. E quindi anche questo è un impulso importante di cui si terrà conto nel caso di dover pianificare altre cose, altre imprese, diciamo, di questo genere, se si dovessero rendere anche necessarie.
In buona sostanza abbiamo anche una possibilità di sopravvivere all'arrivo di un asteroide.
Certo. Sì. Ora sì, io sono ottimista su questo, meno su altre cose, ma su questo sì.
Allora, ci sono un paio di domande. Una è interessante, sì. Io faccio rispondere a lei. È vero che il pianeta Giove ci protegge dall'essere colpito da un asteroide?
Dice il pianeta Giove? Non ho capito bene.
Sì, è vero che il pianeta Giove,
sì,
con la
allora,
sua...
in qualche modo sì, perché ovviamente la gravità di Giove, che è l'oggetto più pesante, più massiccio nel sistema solare, dopo il Sole chiaramente, e fanno sì che attiri lui, fa sì che lui stesso attiri tanti di questi oggetti che arrivano, insomma, che vagano, che vengono dallo spazio più lontano. Però è chiaro che non è che la probabilità sia nulla, infatti noi
abbiamo questa roba. Anche la nostra Luna ci protegge, infatti la Luna è tutta butterata proprio perché ci fa, girandoci intorno, ci attiva da parafulmine praticamente.
Anche perché poi la Luna è butterata, anche perché quando questi oggetti arrivano a colpire la Luna, la Luna non ha atmosfera, al contrario della Terra, ne ha poca.
E quindi il materiale va via.
L'atmosfera da noi aiuta tantissimo a distruggere, sbriciolare, incenerire l'asteroide prima che arrivi a Terra e faccia troppi danni. Quindi sicuramente tutto quello che arriva è molto diminuito, diciamo, nell'effetto grazie alla gravità, grazie all'atmosfera, alla presenza dell'atmosfera.
Altra domanda, ma se l'asteroide, se qualche asteroide colpisce il Sole, noi rischiamo qualcosa?
No,
assolutamente
no. È troppo lontano, l'asteroide è troppo piccolo, non gli fa niente né al Sole né.
Ma addirittura ogni tanto qualche cometa viene completamente obliterata dal Sole, no? Che si avvicina,
sì,
troppo.
Sì, ma perché vengono squagliate sostanzialmente, più che altro. Qualcuno arriverà anche, ma insomma sostanzialmente le comete sono vengono definite molto molto semplicemente come palle di neve sporca, no? Cioè sono ghiaccio misto a polveri e a polveri sostanzialmente. Quindi quando arrivano anche nelle vicinanze della Terra vediamo la coda, perché è il ghiaccio che si scioglie. Immediatamente sublima, come si dice, cioè viene trasformato in gas senza passare per lo stato liquido, diciamo.
La sublimazione, quindi, studiata a scuola, ve la ricordate?
Sì, però esiste per davvero, per dire, no? Le comete sono l'esempio, se vuoi, più chiaro, insomma più evidente, più famoso.
Oggi tanti commenti, dottoressa.
Bene.
Complimenti, grande, bravissima, sintetica e comprensibile. Oh.
Grazie mille.
E poi c'è la solita battuta che mi fanno sempre quando facciamo il blurb, quando descrivo le follie del genere umano: c'è chi spera nell'asteroide per mettere parola fine. Allora,
certo.
a tutte le follie.
Non c'è bisogno, perché noi si fa abbastanza da soli.
Si fa da soli, dottoressa.
Per la descrizione del genere umano, sì.
Va bene, grazie, è un sacco di roba oggi, vedo che è piaciuta molto.
Sì,
ci sentiamo.
Sì. Per concludere, sì, che la faccenda dello studio della Planetary Defense, anche questa missione della NASA, in realtà è importante, tanto che è stata prevista una missione congiunta insieme a questa di DART, un'altra missione dell'ESA che si chiama ERA. Questa missione ERA tornerà, diciamo, sul luogo del delitto di DART per studiare il sistema di Dimorphos e Didymos dopo la botta che gli ha impresso DART, e per migliorare quindi la nostra comprensione, gli effetti di eventuali missioni di deviazione spaziale. Questa è stata lanciata dagli europei quindi a ottobre dell'anno scorso, del 2024, e arriverà a dicembre del 2026. Studierà questa, insomma, ulteriormente questo, gli effetti di questo impatto del proiettilone della NASA, diciamo così. E è stata raccontata, la trovate in rete, e diciamo da un testimonial d'eccezione che è Brian May, il chitarrista dei Queen, che è anche un astrofisico esperto di asteroidi.
Accidenti. Cioè,
e lui è uno, insomma, c'ha un PhD in astrofisica, è stato coinvolto come membro onorario dall'ESA, e quindi diciamo racconta la missione, l'importanza della missione, lo trovate, è una cosa così, insomma, mi sembrava divertente da raccontare alla radio, visto che te anche metti.
Certo. Insomma, dottoressa, prossima settimana è la domenica di Pasqua, sì, e la trasmissione c'è, ci sarà, sì, mi hanno chiesto, sì, di farla, però dobbiamo fare qualcosa di speciale per la settimana di Pasqua.
C'è, sì, parleremo della Pasqua e dei calendari, perché il calendario che decide, cioè la data della Pasqua è legata alle delle, insomma, anche alle problematiche che ci sono state per determinare la data, e quindi vi racconterò faccende storiche.
Grazie, a domenica prossima.
A domenica, ciao.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525. Mercoledì e giovedì, un canto di Alessandro Sciarroni, performance musicale costruita da canti corali del repertorio italiano che parlano del rapporto uomo-natura, del tempo scandito dalle stagioni, del lavoro nei campi, dalla relazione umano-divino. Spazi di Scienza è il podcast della Rete Toscana dei Musei Scientifici.
14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast.
Ogni giovedì una nuova puntata.
Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Se sei alla ricerca di una professione che non va mai in crisi, non perdere l'occasione. Iscriviti al corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027 e diventa tecnico contabile, una delle professioni più richieste dal mondo del lavoro. Formazione in aula e stage aziendale per acquisire le competenze per l'intero processo di gestione amministrativa. Doppia sede, Empoli, Istituto Calasanzio, via Carrucci 23, e Firenze, Istituto Sassetti Peruzzi, via San Donato 46. Scadenza iscrizioni 27 aprile. Info labase.it.
Che facciamo stasera?
Aspetta, guardo su WhatsApp.
Su WhatsApp?
Non lo sai? Il City Lights di Controradio è su WhatsApp. Eventi, spettacoli, iniziative culturali, tutte le cose più interessanti del giorno ti arrivano su WhatsApp la mattina presto. Così puoi organizzarti. E se vuoi, puoi anche ascoltare il podcast del City Lights radiofonico.
Forte, che devo fare?
Semplice. Vai sul sito controradio.it, trovi il banner City Lights, clicchi e ti iscrivi. Mi raccomando, togli la notifica di WhatsApp, se no c'è il concerto di Pling.
City Light di Controradio, eventi, spettacoli ed iniziative culturali su radio, newsletter e WhatsApp.
Hai un'idea brillante e vuoi trasformarla in realtà? O magari hai appena avviato un'attività e cerchi supporto? Non perdere l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze. Martedì 15 aprile dalle 10 alle 16. Vieni a Piazza Mentana 2. Incontra esperti del settore. Partecipa a panel interattivi e crea connessioni preziose con gli enti del territorio. Un'occasione unica per dare una marcia in più al tuo progetto imprenditoriale. Info promofirenze.it. Open Day servizio Nuove Imprese. Il tuo futuro inizia qui.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Controradio.
had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray-green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in.
I couldn't come in right then.
And so she wandered through the door.
E abbiamo al telefono Stefano Pissi degli Ortisti di Firenze, che oggi ci parlerà della pianta della settimana, che credo in volgare si chiama latte di gallina, ma ha anche un bel nome latino però, Stefano?
Esatto, che si chiama Ornithogalum umbellatum.
Oh, da Ornithogalum umbellatum al latte di gallina, che cosa è successo? Come siamo arrivati a tutto ciò? Spiegaci, Stefano.
Allora, Ornithogalum, che vuol dire appunto latte di gallina, tradotto.
Ah.
Traduzione ornito, uccello, sì.
È vero.
Gli hanno dato questo nome perché qua, se uno recide la pianta, come tante altre piante fanno, emette un lattice bianco, e quindi chi gli ha dato il nome si è permesso di chiamarlo latte di gallina.
Ma perché di gallina? Le galline non ce l'hanno il latte, però
per questo nessun uccello ce l'ha. Non lo so.
Vabbè.
non lo so perché.
Però è una bella pianta, io la conosco perché sì. si trova vero, spesso anche lì sul, quando faccio qualche passeggiata lì sul sugli argini dell'Ema, l'ho vista questa, almeno credo di averla vista, confermi, sì, può essere. Sì,
è molto diffusa, è particolare perché è piccolina di dimensioni, e poi a me ha sempre ricordato appunto una sorta di stella alpina di collina, in realtà, perché c'ha questo forma, la pianta ha questa, quando è in fioritura, ha questo fiore a forma di stella bianco. La pianta è piccola, abbastanza vicina al terreno, però nel verde, nella massa del verde che sta spuntando adesso, si palesa abbastanza facilmente, e si vede anche se di piccole dimensioni.
Sì, è un bel fiore, si nota subito, sì. si vede subito che è un bulbo, no? Sì, perché sembra un po' un giglio.
Esatto, c'ha queste foglioline molto eleganti, nastriformi, verde scuro, con questa riga centrale bianca. Per andare a vederle ovviamente bisogna scostare la vegetazione circostante e andare proprio a vedere, e se uno si porta dietro anche una paletta riesce anche a estrarla dal terreno, ne può ammirare anche il bulbo come se fosse una piccola cipolla, ecco, come una cipolla selvatica,
sì.
Come il lampascione, che magari sei del sud come me un po' lo conosci, magari se ne può parlare un'altra volta, è simile, ecco,
sì.
Un bulbo.
Allora vediamo un po', usi e costumi, che poi sono le cose più curiose. Leggo che è utilizzata come alimento da centinaia d'anni sia in Occidente che in Oriente. Questo veramente non lo sapevo, il latte di gallina. Che cosa si può fare, come si può usare come alimento, Stefano?
Allora, qui è sempre per me è sempre un po' imbarazzante parlare di questo, perché io non l'ho mai mangiato, però leggendo si vede che anche non solo in antichità ma anche adesso è una pianta che viene raccolta. Innanzitutto è della famiglia dell'asparagace, quindi asparagace, quindi è una pianta simile all'asparago anche da questo punto di vista, perché se ne può mangiare il turione, come si diceva la settimana scorsa, cioè il germoglio verde appena spunta, prima che fiorisca, ma di questa se ne può mangiare anche, dice, si legge, riporto quanto se lo leggo, che si può mangiare anche il bulbo come un lampascione. Infatti vi dice che venivano mangiati i bulbi uniti al miele, e questo fa pensare o unite alle uova, come si fa anche per il lampascione che mangio e raccolgo e mangio, insomma, quindi di questo ne so per certo, che sono piante amare. Però ecco,
io
non l'ho mai mangiato.
C'è sempre una diffidenza, no? Perché le piante, certo, che hanno quel lattice bianco, il lattice bianco di solito, certo, non è buono da mangiare.
No, se ci pensi anche le lattughe, dal quale prende il nome, secondo me, la pianta, lattuga latte, anche se tu recidi una lattuga nell'orto, fa il lattice bianco, che si fa anche la lattuga che si mangia. Non è per forza il lattice bianco che, insomma, il discrimine fra una pianta velenosa o no.
Ecco, è una bella pianta, come mai non viene, sì, usata nei giardini? Perché è veramente è molto carina come pianta.
Sì, allora, il fatto che non venga usata nei giardini è probabilmente perché, come tante piante selvatiche, non vengono usate perché il mercato non crede sia, o perché non sono conosciute, o perché ormai il mercato è pieno di piante che ci vorrebbe un appassionato che raccogliesse il seme o i bulbi per iniziare a propagarla per poi venderla. Però è una bella idea, sì, questo è un tema molto interessante, perché tante piante che camperebbero senza essere né irrigate né concimate, anzi potrebbero diventare anche infestanti nel senso buono, insomma, potrebbero essere coltivate.
Una bella aiola di latte di gallina, ce la vedo molto bene in un giardino.
È una pianta piccola, sta bene anche in un vaso.
È invernale o cos'è? Quando è primaverile. In questo periodo.
È una pianta che c'è sempre, come è tutto l'anno presente. In inverno rimane sottoterra a livello di bulbo, e alla fine inverno, anzi a inizio primavera, inizia a uscire questo germoglio fresco, e poi dopo, quando aumenta il caldo, inizia la fioritura.
L'unica cosa che penso duri poco, perché sfiorisce abbastanza presto e non rifiorisce più come molti, esatto, bulbi del resto. È così.
Infatti lo spiega uno dei nomi popolari volgari che ho ritrovato, e si chiama Signora delle 11, oppure Betty che dorme fino a mezzogiorno, che dorme a mezzogiorno, perché è una pianta che anche quando vegeta naturalmente tende a ritrarre i petali, a chiudere il fiore, perché non sopporta le alte insolazioni del mezzo del giorno. E probabilmente torna al discorso che tu avanzavi, nel senso che la pianta, quando poi arriva maggio, giugno, non ce la fa più neanche alla mattina, insomma, a stare fiorita. Finisce il suo ciclo entro la primavera. Ecco.
E allora tutti a cercare il latte di gallina, che ancora ci dovrebbe essere. Grazie Stefano Pissi agli Ortisti di Firenze, ci sentiamo domenica prossima.
Ciao, a presto.
prossima rubrica è libro e società, il libro della settimana, professor Stefano Tani. Buongiorno e buona domenica.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
E cosa abbiamo scelto quest'oggi, professore?
Abbiamo scelto un romanzo di cui avevamo anche già parlato, Jimmy, e quando te l'avevo descritto tu mi avevi detto è un evergreen, questo lo possiamo usare in qualunque momento. E poi dopo il decreto sicurezza, dopo il DDL sicurezza, è diventato il giustissimo romanzo per questa settimana.
E quindi praticamente libro e società, quindi c'è la parte di un libro che in qualche modo si connette alla società, ai tempi che stiamo vivendo.
Assolutamente. E questo romanzo di Alessandro Robecchi, uscito per la Rizzoli nell'ottobre dell'anno scorso, quindi molto recente, si chiama Le verità spezzate ed è la storia, in poche parole, di un regista osannato, acclamato, un certo Manlio Parrini, che da 30 anni non fa un film. Il suo ultimo film si chiamava appunto Le verità spezzate ed era stato considerato un capolavoro assoluto, anche se lui non fa film da 30 anni e ancora lo chiamano maestro. Questo regista decide di rimettersi in gioco e di fare un nuovo film, e per fare questo film vuole raccontare la storia di un autore di romanzi gialli italiani, Augusto De Angelis, morto nel 1944 perché massacrato da un fascista. La storia di De Angelis è una storia vera, poi è un fatto storico. De Angelis era un autore di commedie, ma è stato forse uno dei primi grandi giallisti italiani, quando il romanzo giallo era ancora tutto inglese e americano. E i suoi gialli venivano puntualmente sotto il mirino della censura, no? Perché bisognava stare attenti, nell'Italia fascista non ci sono delitti, se i delitti li compiono sono gli stranieri, quindi il povero De Angelis doveva sempre trovare un colpevole che avesse un cognome inglese, americano e così via, non tedeschi, perché i tedeschi insomma
lo potevano toccare,
e quindi nonostante che limasse, si autocensurasse di continuo prevenendo quello che la censura poteva obiettare, finiva sempre un pochino nei guai, no? Tanto che quando c'è il 25 luglio del 1946, la caduta del fascismo, prima della Repubblica di Sarò, quei due mesi fra luglio e settembre, lui si espone un pochino di più, parla di libertà su un giornale. Appena la Repubblica di Sarò si forma, viene preso, sbattuto in prigione, ne esce nel 1944 e viene massacrato da un fascista sul lungo lago di Bellagio, e senza aver fatto grandi cose, capito? Perché sostanzialmente era uno che cercava di adattarsi, di autocensurarsi. Dice questo Manlio Parrini, che vuol fare il film su di lui: la verità non esiste, la libertà è una convenzione, si allarga e si restringe a seconda del periodo storico, dell'ottusità di chi comanda, della volgarità di chi la vieta e la ostacola. Parrini insomma voleva girare la storia di un uomo che avrebbe voluto essere libero ma non aveva potuto, che aveva ristretto e compresso la sua libertà e non era servito, di un vincente che era stato sconfitto nonostante i suoi compromessi e il suo adattarsi, un buon borghese, non un rivoluzionario che era stato travolto. C'era tutto, sì, c'era la storia che stritolava tutto, c'era lo spirito dell'epoca, le analogie con questa di epoca, la nostra. DDL sicurezza.
Sì, e poi bellissima quella descrizione della libertà. Mi rilegge la parte in cui descrive il potere, l'arroganza, perché quella si può adattare benissimo a quello che sta succedendo, professore. Me la rileggi un attimo, quella che la libertà si restringe a seconda di più o meno com'era?
Lo leggo volentieri perché è un pezzo veramente bello di questo romanzo di Robecchi. La verità non esiste, la libertà è una convenzione, si allarga e si restringe a seconda del periodo storico, dell'ottusità di chi comanda, della volgarità di chi la vieta e la ostacola.
Ottusità e volgarità stanno benissimo, sì, i personaggi che stanno in qualche modo imperversando nella nostra vita di oggi.
Non è un eroe, è un uomo comune che si barcamena, deve scrivere questi polizieschi per la Mondadori, no? Il giallo in Italia nasce nel 29, perché deve campare, insomma, no? Ma non basta, capito?
Non basta.
La storia, la censura. Esiste la censura, ma esiste anche l'autocensura. L'autocensura esiste quando l'uomo ha paura, no? E quando i condizionamenti esterni sono così forti per cui uno previene se stesso, diciamo, no? E finisce con lo scrivere o col fare cose che riduce proprio perché teme che possano incorrere nei rigori della legge.
Secondo lei ci siamo già, professore? C'è già qualcuno che si sta autocensurando nella nostra società, sì o no?
Accidenti, sì, come no? Non voglio stare a parlare di testate di giornalisti precisi perché noi non vogliamo beccarci una bella querela, ma insomma credo che ognuno di noi, anche i nostri radioascoltatori, possano fare le loro riflessioni.
Ma ripetiamo i titoli del libro, la casa editrice per chi lo volesse leggere.
Il titolo è Le verità spezzate, che era l'ultimo film fatto da questo grande maestro che poi si era talmente nauseato, che aveva anche del mondo del cinema, che è un mondo di condizionamenti, di pressioni, di soldi, di ricerche di mercato per fare il film giusto che possa fare cassetta, no? Il titolo del film è Le verità spezzate, l'autore è Alessandro Robecchi, che è anche l'autore di una serie sua di polizieschi, oltre che questo romanzo. Lui ha pubblicato tutta una serie di romanzi polizieschi che hanno come protagonista Carlo Monterossi e sono stati pubblicati da Sellerio, il primo dei quali è Questa non è una canzone d'amore, e sono tutti divertenti, ecco, sono anche molto briosi, mentre questo romanzo, questo Le verità spezzate, che niente a che fare con la serie di Carlo Monterossi, è abbastanza intenso e duro, con un impegno civile particolare.
Cioè, questa non
l'editore
è...
Rizzo.
Questa non è una storia d'amore, in realtà è il titolo di una canzone dei Public Image Limited.
Bravissimo.
This is not a love song. This is not a love song. Oh yeah. Professor Tani, prossima domenica è Pasqua, facciamo qualcosa di speciale per Pasqua.
Avevamo già pensato a qualcosa, anzi tu avevi pensato.
Allora non diciamo niente. Rimandiamo a Pasqua. A Pasqua.
È un uovo di Pasqua con sorpresa.
Uovo di Pasqua. Grazie professor Stefano Tani, buona giornata, prego. Buona domenica.
Anche a te, ciao Jimmy.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her head. Her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. Yeah.
Buongiorno Giulia Spissu da New York, di che cosa ci parli oggi?
Ciao Jimmy, ciao a tutti. Allora, oggi partiamo con un altro movimento che è l'arte processuale, che si è sviluppato sempre alla fine degli anni 60, e voglio parlarvi di un'artista americana chiamata Linda Benglis e la sua opera forse più famosa, che poi è fatta anche in diverse serie, che si chiama Contraband.
Allora, tu ripeti il nome del tipo di arte, io intanto vado a cercare Contraband su Google.
Allora, è l'arte processuale che si sviluppò prevalentemente negli Stati Uniti sul fine appunto degli anni 60 e nacque dalla necessità di creare un nuovo linguaggio quasi a metà tra le piattaforme, le strutture solide e statiche della minimal art e quelle invece dell'espressionismo astratto e delle colature di Pollock.
L'ho trovata, ma sono tante, comunque sono tutte la stessa cosa, sono delle chiazze di colori gettate lì alla rinfusa, particolarità che sono spesse, però non sono attaccate al pavimento, ma sono proprio delle entità, saranno spesse almeno 2-3 centimetri, ma belle da vedersi, molto, molto belle, molto particolari.
Esatto, sì, è proprio questa colatura di colore, molto spesso, come dette te, infatti non è semplice vernice o pittura d'olio, ma è proprio un versamento di lattice di gomma liquido che è stato versato sul pavimento e ha realizzato queste opere su larghissima scala, perché alcune occupano quasi una stanza, ecco, sono molto grandi.
E sembra addirittura che si possono tipo arrotolare, portare via e poi ripiazzare da qualche altra parte, così da quanto sono spesse. Invece no, sono on site, sono site specific, sono fatte per un posto particolare o no?
Quello che ha fatto l'operazione è semplicemente quello di gettare sulla superficie questo materiale di lattice e farlo formare in maniera naturale, quasi lasciata al caso, ecco.
Scusa Giulia, però questo è con materiale diverso, che ha delle strutture diverse, quindi il risultato finale è diverso, ma il concetto di Pollock non vedo molta differenza.
Esatto, ma infatti è, diciamo, in qualche modo una naturale progressione, ecco, di quello che poi aveva fatto Pollock. Entra in gioco sempre questa mezzo spontanea e gestuale che era l'action painting di Pollock, però, diciamo, riflettendolo su una scala vasta e più materiale. Infatti è proprio il processo, il fare arte nel senso più manuale e materiale del termine, ma anche la sua evoluzione poi nel tempo e la sua manipolazione. Molti artisti della process art hanno lavorato in maniera totalmente diversa, però è proprio quella, mettere l'attenzione sul processo e sul fare arte nel senso più terra terra del termine, se si può dire.
Ecco, vedo però che una delle più famose la vedo in dei locali diversi, quindi quel sospetto che avevo avuto di poterla spostare in altre parti è vero, a parte il materiale, però continuo a dire che non è veramente una novità questo, no? Forse non diciamo dovrebbe attribuire così tanta importanza, perché è già visto questo metodo.
Però era già visto sulla tela, questa è la differenza. Sulla tela che era messa, come abbiamo visto con Pollock, in maniera orizzontale sul pavimento, ma non creando qualcosa di fisico più scultoreo. Quindi è questo lo step successivo. Linda Benglis dice anche che era stata ispirata in qualche modo dalle chiazze di petrolio tossico sull'acqua.
Sì, quindi infatti assomigliano molto, naturalmente più belle perché sono più molti colori, ma assomigliano davvero alle chiazze di idrocarburi che qualche volta incontriamo sul pelo dell'acqua del mare. C'è una differenza però fondamentale, mentre quelle di Pollock erano delle opere che magari uno poteva anche comprare e mettersi in soggiorno in salotto perché erano dei quadri, e queste sono praticamente solo pezzi da museo che una volta fatti rimangono lì.
Sono proprio opere grandi, difficili insomma da esporre magari in un qualsiasi appartamento, però è proprio l'accento, la differenza che c'è appunto con Pollock, è proprio mettere l'attenzione sulle proprietà essenziali della materia. Il colore, la liquidità, il fatto che comunque poteva anche avere forme diverse a seconda del caso, come appunto ha fatto Pollock. Poi ci sono anche altri artisti della process art che hanno spostato il focus sulla, per esempio, manipolazione. C'era per esempio un artista che buttava il piombo fuso, quindi da questo calore immenso sul terreno, e questo si prendeva e andava a creare forme diverse ogni volta, quindi sono molto variabili, ecco. Però l'accento è trasformare la materia, vedere il processo che ha da uno stato all'altro.
Il processo, ecco. È per questo che si chiama arte processuale.
Processuale.
Grazie Giulia Spisso, ci sentiamo la prossima settimana. Buona giornata.
Ciao, grazie.
Do anything, take us out of this gloom.
Oh mamma, mi ero dimenticato di quanto fosse bello questo Mr. Fantasy, e ora me lo risento. Ve lo giuro, ora me lo risento per bene da solo, magari stasera al buio. Mi è venuto in mente perché non so se c'eravate nella trasmissione di Viaggi, ho intervistato Carlo Massarini che ai tempi si faceva chiamare Mr. Fantasy, era il suo personaggio, e allora mi è venuto in mente, ma Mr. Fantasy era un brano dei Traffic, e allora ce lo siamo sentiti insieme. Sono le 12.56, ci avviamo verso la chiusura di questa conduzione, fra un po' si va tutti a mangiare il pranzo. Ultimo brano, poi vabbè, ci sentiamo domani mattina alle 6 nell'apertura della radio, la conduzione del Mattino Presto, e invece per quanto riguarda la trasmissione di Viaggi domenica prossima, e poi la conduzione domenica prossima, sarà Pasqua e quindi ci sarà un'edizione speciale sia della trasmissione di Viaggi di Controradio, ma anche della conduzione adeguata alla giornata della Pasqua. Rimanete sul Controradio, ci sentiamo domani mattina, buona giornata e buona fortuna. Her hair, she's like a rainbow.